Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Nelle ultime settimane ho fatto qualche intervista sempre per parlare con runner che correvano ultra su strada o su trail, ma sempre e solo immancabilmente uomini. Finalmente interrompiamo questa striscia maschilista con una persona che sono veramente, ma veramente felice di poter avere ospite qua dentro. E allora basta, non dico nient'altro, tanto ci abbiamo un po' da chiacchierare. E allora diamo il benvenuto su Da 0 a 42 a Patrizia Patti Bellia.
Ciao,
ciao, benvenuta.
Ciao. Ciao Lorenzo e ciao a chi ci sta ascoltando e per i più coraggiosi chi ci sta guardando.
No, assolutamente. Però brava, mi hai dato l'assist, ricordiamo che non lo faccio mai, che per chi vuole siamo anche effettivamente in versione video su YouTube. Io sono un ottimo manager, mi promuovo benissimo, non lo dico mai. Presentati intanto, dai, grazie di essere qui prima di tutto e poi presentati e dici chi sei.
Allora, grazie a te e sono felicissima di essere qui, di essere tuo ospite. È davvero un onore di essere anche una delle poche donne che è riuscita a entrare in questo Olimpo di maschi. E, allora, sono Patrizia Bellia, detta Patti per gli amici, e faccio l'operaia in fabbrica, faccio i turni, lavoro in un'azienda metalmeccanica. E, sposata con Roberto, uomo che sarà beatificato a breve perché lui sopporta tutto, insomma il compagno di un runner, di una runner sa di cosa sto parlando. E, niente di che, la mia passione è la corsa e il mio hobby quando riesco è la lettura e anche un po' di cruciverba, ecco, mi piace mantenere così la mente sveglia, attiva, facendo queste stupidaggini.
Bene,
e
non
basta,
stupidaggini.
Non ho... basta, finita lì.
Beh, allora parliamo di corsa, poi magari parliamo anche di cruciverba e di libri, ma partiamo dalla corsa, perché io mi sono appuntato un po' di cose, perché ridendo e scherzando... No, sono andato a vedere su internet i risultati solo del 2022 tuoi, e quindi correggimi se dico delle minchiate. Allora, sei primi, l'ho scritti, se non mi ricordo, sei primi posti di categoria, due secondi di categoria, più un secondo posto femminile assoluto alla 6 ore di Torino, più degli ottimi tempi nelle ultime maratone, col tuo secondo di sempre sulla distanza Verona e ciliegina sulla torta, hai pure fatto il passatore, tra l'altro con un ottimo tempo, giusto?
Giusto.
Ok.
Giusto, non
La
mi
fonte
ricordavo
era
più.
Giusta. No, adesso lo rivanghiamo.
Sì, ho avuto un 2002 molto intenso perché un paio di anni fa avevo intenzione di correre il passatore, perché era il mio sogno, il sogno di tanti, forse è la prima cosa che ti viene in mente quando cominci a allungare le distanze, non le senti parlare la prima volta. E quindi niente, ho cominciato a fare qualche allenamento un po' più lungo, un po' più impegnativo in salita sulle colline di dove abitavo allora, nelle Langhe. E poi succede che scoppia il Covid. Scoppia il Covid e purtroppo il passatore mi è rimasto incastrato qui.
Ci credo.
Incastrato in gola. E niente, poi sono successe la pandemia, eccetera, eccetera, poi ho cambiato casa e quindi ho avuto altri pensieri per la testa e il passatore è passato in secondo piano. E quindi lo scorso anno, il 2021, ho ricominciato a correre, diciamo, un po' seriamente, tra virgolette, e niente, mi è venuto in mente che avevo ancora questo conto in sospeso. E quindi ho ricominciato a fare piano piano delle ultra, sempre più, insomma, tranquille, le prime 6 ore, poi un po' più lunghe, 50 chilometri, e così piano piano mi sono avvicinata così a Firenze. Però per arrivare a questo ho cercato di farmi aiutare, anzi mi sono fatta aiutare. E niente, ho chiesto aiuto a un coach appunto per portarmi. Io gli ho detto francamente: io voglio fare il passatore, ma non voglio arrivare devastata. Voglio ricordarmelo come una cosa meravigliosa da tenere nel cuore tutta la vita. Quindi, per favore, aiutami. E così niente, ho ho chiesto a Roberto Martini, che è un trail runner piuttosto affermato, oltre ad essere coach, ed è una bravissima persona, oltre ad essere anche un bravissimo coach. E così niente, mi ha fatto una tabella veramente malefica, terribile, però devo ammettere che grazie a lui, insomma, ce l'ho fatta. Con un tempo che mi ha lasciato un po' così delusa perché ho avuto dei
Ah sì.
problemi poi di salute. Eh sì, problemi di salute subito dopo la colla. Quando ho scollinato non sono stata bene, io ho perso queste 2 ore che mi hanno così un po' rovinato la media. Però l'importante, Lorenzo, è che io l'ho portato a casa.
Ci
C'è
credo. No,
l'ho
allora dai.
grande, che lo rincorrevo alla fine,
Brava.
ho
No,
la
no.
medaglia.
Esatto, ha maggior ragione comunque con le difficoltà in mezzo, con la pandemia, bla bla bla, insomma, tu non riparliamo da cosa è successo. Insomma, in generale, con tutto quello che c'è stato in mezzo, tanto di cappello. Dai, raccontaci, visto che parliamo, allora qualcosa in più della tua avventura al passatore.
Allora, diciamo che io ero partita per fare un certo tempo, no? Per farlo entro le 14 ore, che avevo visto che più o meno era il tempo che ci mettevano quelli che lo facevano la prima volta, cioè gli scarsi, si parla di runner scarsi come me, ovviamente.
No.
E quindi il mio obiettivo era 14 ore. E niente, quindi ho fatto queste gare prima, tutte queste 6 ore, tutto questo impegno mentale per riuscire a passare. E niente, partiamo. Sono partita con mio marito Roberto e mio fratello Carlo, che mi hanno assistito. E niente, tutti in piazza del Duomo a Firenze.
Bello.
E sono partita con un mio amico che si chiama Eugenio. Che è stato mio amico virtuale, tra virgolette, fino a quel momento. Non l'avevo mai conosciuto di persona, soltanto via Instagram. E viva Instagram! Anche
Sì, zio
per
conosco anch'io,
questo.
assolutamente.
Lo
Sì.
zio, sì, con lo zio. Con lo zio abbiamo fatto tanti chilometri insieme, ci siamo fatti in buona compagnia e poi ci siamo persi nella notte, perché poi era più fare buio. Niente, io ho allenato sempre molto bene le salite perché abito in collina e quindi io mangio pane e salite, Lorenzo. Quindi
Che bello, bello.
alla colla sono arrivata piuttosto tranquillamente. E poi invece, va a sapere, magari un po' il freddo, un po', non ero ancora tanto brava nel gestire l'alimentazione. Probabilmente ho mangiato qualche cosa che non mi ha fatto proprio benissimo, ho cominciato ad avere la classica nausea che viene una volta sì e l'altra pure, nelle ultradistanze intendo. Niente. Poi mi è venuto male un fianco, mi è venuto freddo, mi è venuto caldo, la qualunque. Non potevo comunicare con mio marito e mio fratello perché il telefonino lassù non prendeva. E quindi niente, ho fatto queste 2 ore, questi 20 km in solitudine, prima di tutto. Tutti che mi passavano, io camminavo con la mia mano appoggiata sul fianco, una nausea. Poi niente, poi per fortuna, piano piano, verso Marradi, mi sembra, mi sono ripresa completamente, ho ricominciato finalmente a ingerire cibo solido, quindi grana, mandorle, qualunque cosa mi capitava a tiro lo infilavo, perché ero anche stanca, tutto debilitato. E quindi niente, riprendo a correre, alla fine sono. Niente, ho galoppato, tra virgolette, fino a Faenza, è stato meraviglioso perché, ma tutto il passatore è meraviglioso. Quando è giorno vedi l'Appennino che ha dei panorami straordinari. Poi attraversi questi paesi e ti fanno tutto il tifo, ma tutti, tutti, è una cosa meravigliosa. Dalle finestre, le vecchiette dalla porta, il contadino mentre sta facendo gli affari suoi. Passi anche nelle strade di notte, c'è sempre qualcuno che ti applaude. Poi c'è tanta gente intorno, non sei quasi mai solo. E quindi l'arrivo a Faenza è stato, ti puoi immaginare, emozionare, alle lacrime, ma finalmente quello che avevo desiderato tanto tempo e ce l'ho fatta con le mie gambe. Perché poi
Complimenti.
ho saputo che tanti invece hanno fatto un giretto in macchina.
Ma
Una cosa che non lo sapevo, mi hanno detto, sì, guarda che è normale. Sono rimasta malissimo e quindi ancora
davvero?
doppiamente orgogliosa di esserci arrivata.
Cioè, no, 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 solo che complimenti, ma questa cosa della macchina mi ha lasciato un attimo perplesso, mettiamola così.
L'ho saputo poi dopo che tanti si fanno qualche chilometro a bordo degli accompagnatori, approfittando del fatto che è buio, quindi la notte li aiuta a fare questa stupidaggine.
Sì, ma infatti, non la
Non riesce a
fare, cioè
vedere.
ritirati. Cioè,
Cosa vuol dire?
no, cioè, è una gara che si fa come tutte in generale, però a maggior ragione questa perché è una soddisfazione personale. Cioè, per dire, ho fatto 100 chilometri, non la fai perché vinci, almeno non nel
Esatto,
caso di noi amatori, quindi.
sì. E poi quando lo dici anche a qualcuno che non sa della tua passione, di cosa sia un'ultramaratona, te lo fanno ripetere. Cos'è? Quanto hai corso? 100, ma 100 cosa? Chilometri. Allora gli dice, spieghi, fa.
Sì.
E lì l'orgoglio chiaramente sale a dismisura. Quindi questa
Sì.
cosa, questo traguardo l'ho aggiunto.
Era la prima
No,
100 chilometri che facevi?
no, l'avevo fatta un'altra nel 2019 al
Ok.
Corfin di Torino. Anche lì ero andata benino, 12 ore e 19, però lì
Cavolo.
all'interno era un circuito, non era
Ok.
parto di qui e arrivo là. Era un circuito da, se non ricordo male, un chilometro e 100 all'interno di un parco, quindi un bel posto, riparato sia dal sole che dalla pioggia, però anche lì ho imparato cosa vuol dire essere un'ultramaratoneta.
Ah, poi
Farne
100 è
100
molto
in
più
fondo.
che ultra, eh? 100 è molto molto, quindi complimenti anche da questo
Sì,
punto di
no.
vista.
Però avevo fatto anche un'altra ultra prima di quella 100 lì, quindi ero diciamo abbastanza non preparata, perché alla 100 non sei. Anche se fai tanti allenamenti lunghi, lunghissimi, nulla ti può preparare a una centinaia di metri.
Posso
Soltanto
ben
misuri
immaginare,
fai.
posso ben
Solo mentre.
immaginare. A
Sì.
proposito, guarda, mi collego a questo discorso della preparazione del passatore, anticipo rispetto al solito le domande dei patrons, perché sono arrivate un paio di domande proprio su quella. Una in verità in parte è già risposto, nel senso che era dove hai preso le tabelle per preparare il passatore, e quindi coach Roberto
Roberto
Martini.
Martini, coach.
Invece l'altra
Personal
domanda è,
Martini.
assolutamente, ma penso, guarda, che siamo noi che facciamo contenuti sulla corsa, siamo tutti figli suoi in un certo senso, quindi
Poi ancora tu che
penso.
fai trail, penso che sei proprio
Sì,
altro che
quindi
figlio.
qua lo
Sì,
conoscono,
Roberto
cioè chi ci ascolta
Martini.
sicuramente conosce anche lui. E
Sì,
l'altra
sì, sì.
domanda è invece con i lunghissimi fino a dove ti sei spinta? Quindi quanto li hai fatti lunghi, insomma, quando te li ha fatti fare lunghi a sto punto?
Allora, lui mi ha detto di non superare mai i 70 km. E così ho fatto. Non ho mai superato i 70, perché poi diventa davvero invasivo. Diventa poi troppo lungo il recupero. Impieghi poi troppi giorni a recuperare quei 70.
Certo.
E quindi, sì, poi la tabella, insomma, va un po' pallino. Quindi mi sono trovata lì. Ho fatto tantissimi 60, tutte tanti, 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 tanti. Anche perché ho fatto tutte 6 ore.
Infatti
E
volevo dirti quella, hai
andarci.
fatto tante gare, infatti.
Sì, ho fatto. Guarda, Lorenzo, ne ho approfittato perché è stato un
Sì,
periodo, combinazione in cui mi erano le notizie da tutte le parti, no? Ma vai a fare quella gara lì, ma quella è bellissima. Allora niente, ho cominciato a vedere cosa potevo fare. E quindi telefono agli alberghi perché poi sai ti muovi per l'Italia, perché ho girato l'Italia ovviamente, quindi, sai, non c'era più tante restrizioni Covid, qualcosina c'era ancora al cavallo tra il 2021, dal 2021 al 2022 è stato un inverno diciamo un po' a volte particolare, ancora con le partenze con le mascherine, queste cose qua, però tutto sommato è andato bene per il resto. E quindi niente, ho ricominciato l'autunno del 2021 a fare le maratone come facevo una volta. Diciamo, il mio stile di essere plurimaratoneta, ecco, è fare una maratona ogni 15 giorni, con calma, perché, come ti ripeto, io vado pianissimo, quindi è anche una fortuna, no, una fortuna, è anche un vantaggio andare piano perché io faccio una 42 km lentamente, per me è un lento.
Certo.
Non mi faccio male, il martedì o il mercoledì al massimo, il giorno della settimana seguente, ricomincio a correre e quindi non è una gara a tirata, è una gara perché per me è un lungo e io vado avanti così. E quindi tutti i giorni mi sono fatta la mia maratona e ho passato, diciamo, l'autunno a fare maratone a questo ritmo. E poi a gennaio ho inaugurato, a gennaio, mi sembra che fosse... Non ricordo, forse il 16 gennaio ho fatto la mia prima 6 ore. Non avevo mai fatto delle 6 ore, l'ho fatta a Grosseto, intorno alle Mura Medicee. È una gara bellissima, dura perché c'era una salita che spacca gambe, però allenante, perché sempre in previsione di fare il passatore, io
Certo.
dovevo per forza diventare più forte. Muscolarmente, avere le gambe più forti, più grosse, più muscolose, più potenti, e quindi le salite dovevo fare più forte.
Per
E
forza.
quindi le 6 ore dure non mi piacciono, ma le ho ingoiate, le ho fatte lo stesso. E quindi ho cominciato con quella e poi niente, poi lì sono andata a Porto Recanati, ho fatto la 50 km del Conero. E anche lì ho incontrato tantissime persone che non conoscevo di persona, come la famosa Lorena Brusamento,
Beh,
lei è il mio mito, il mio mito,
giustamente.
Madonna, un'ultramaratoneta incredibile che io ammiro, che proprio amo la follia. E quindi ritrovarla a ogni giro, perché anche il Conero era... Sì, era un circuito e quindi vedevi, incrociavi gli altri e quindi ho incrociato tantissime persone, quindi il tifo era
Bello.
reciproco, sì, io sentivo il loro tifo, io lo facevo loro, è stata una gara a Porto Recanati, è stata la prima edizione che ha avuto un grande successo.
Bene.
E quindi niente, mi sono fatta la mia 50 km e poi mi sembra di aver fatto la Strasimeno, che è il giro del lago Strasimeno, che è in parte sterrato. Quindi ti piacerebbe? Sono
Ci pensiamo.
58 km, sì, sono tanto sterrato e poi un po' di asfalto. Quindi anche lì mi sono, diciamo, divertita molto, anche poi in combinazione ho sempre avuto bel tempo. Non ho mai
Bene.
piovuto né a Grosseto, né a Porto Recanati, né a Perugia, niente. Bello sempre. E poi niente, poi sono andata avanti, se non ricordo neanche più quanto l'ho fatto, ma ho
No,
fatto veramente un mucchio fino all'ultima, a 3 settimane prima del passatore, ho fatto
ok.
qua del Parco Nord e al Parco Nord ho conosciuto finalmente Giuseppe del Gaudio di
Grande.
Greenpeace. Sì, gli ha fatto un sorpresone. E niente, ancora un piccolo video che mi fa molto piacere riguardare ogni tanto, di lui che grida e mi incita. Sì, è proprio la bellezza del circuito, anche se a tanti non piace, perché in effetti il circuito è noioso, cioè non si può dire che non lo sia, perché lo è. È sempre meglio andare da A a B. Teoricamente, no? Perché vedi cose diverse, il panorama ti
Vero.
passa, invece il circuito si fa il criceto. Però se la prendi in un certo modo diventa molto piacevole e anche molto comodo, perché tu ogni giro hai il tuo tavolino con le tue cose, hai anche, che ne so, magari un familiare che ti assiste, se è riuscito a
Certo.
venire. E tante piccole cose che, diciamo, ti vengono poi naturali, no? Sai che a quell'albero lì sai che puoi tirare perché magari c'è una discesina, qui trovi magari
Lo conosci,
quel
poi.
volontario che prima ti ha applaudito e ti ha detto una certa cosa e tu rispondi, poi tifo, poi c'è il tifo. Nei
Certo.
circuiti c'è tanto tifo ed è bello,
E
bello
come
per
lo
quello.
gestisci un po' a livello mentale il circuito? Che io, ad esempio, non avendolo mai provato, non so bene cosa voglia dire correre in circuito per un tot di tempo consecutivo. Com'è mentalmente?
Mentalmente, allora, la prima volta è durissima. È dura perché ti trovi improvvisamente a fare questa cosa centinaia di volte. Sì, ma io vado fuori, troppo vado fuori di testa, non posso fare così 6 ore, 8 ore, 12 ore. Invece poi, dopo un po', si creano dei meccanismi. Ma senza volerlo, in realtà è una cosa che io parlo per me, a me è capitato automaticamente dopo un tot, diciamo più o meno una ventina di chilometri, quindi diciamo se il giro è 1 chilometro, dopo 20 giri, tra me e me dico, ok, sono la mezza maratona, no? E quindi mi mancano tot. Io automaticamente a me mi scatta all'interno del cervello con una specie di countdown, no? Allora, adesso faccio questo, adesso mangio quest'altro, ok, poi ricominciamo, adesso bevo un goccio d'acqua e mi faccio tutta la mia storia a ripetizione, però non mi annoia, non mi annoia questa, anzi,
Ti
è un
mantiene attivo.
Mi mantiene attivo, è un punto di arrivo, no? Cioè io so che tra mezz'ora mi devo mangiare il gel e quindi cerco di arrivare a quella mezz'ora il più velocemente possibile. Ho fame, mangio. Poi no, tra mezz'ora invece mi tocca il pezzettino di parmigiano e quindi faccio così e la mia mente,
Vedi.
così non penso alla stanchezza perché guai, guai fissarsi, su un dolore. A me capita spessissimo, spessissimo, nel loro, nelle gare lunghe, di avere un dolore che appare improvvisamente, un dolore sconosciuto. Io non so, non ho
Classico.
mai avuto male all'esterno del polpaccio, che non so neanche che muscolo c'è, e magari mi dura quei 7-8 minuti. Ah, e adesso cosa faccio? Io non faccio mai niente, io continuo a correre.
La
Ho
soluzione.
imparato ad ignorare il dolore. È una cosa che ti viene, non dico naturalmente, ma ti viene perché a quel punto ce non hai scelta. Se tu lo caghi, lui prende il sopravvento e si concentra a fermarti. E se
Vero.
ti fermi, è finita la gara e io non voglio finire le gare. Cioè non voglio interrompere le gare, ecco.
Sì,
Io
sì, sì, sì.
voglio arrivare sempre. Normalmente, a parte casi eccezionali, io sono sempre arrivata al traguardo di ogni gara. Sempre. Perché ho sempre trovato il modo
È
di
vero.
gestire qualunque tipo di problema, anche serio.
Ma è una
Anche
capacità anche quella, eh.
serio. Ma perché ti viene
Sì,
naturale,
però.
mano a mano che corri tante ore, mano a mano che rimani tante ore con te stesso. Riesci ad affrontare, tra l'altro, tu hai fatto un video recentemente che parlava proprio degli imprevisti, di quello
Sì.
che può, è vero, che può capitare. E quindi, quando parti per andare a fare una corsa, ok, ti devi attrezzare un minimo, anche tu l'hai detto. Quindi, con che ne so, se fa freddo mi porto la giacca a vento, se ho fame mi porto un pacchetto di cracker in più, se ho sete mi porto una borraccia in più. E quindi, quando si fanno le ultramaratone, specialmente a
Ah, voglio.
circuito, devi assolutamente pensare a tutto, devi assolutamente portarti dietro tutto, ma tutto. Ma io ti dico, io nell'ultima gara avevo il ghiaccio spray, che quindi a ogni il circuito era da 10 km, l'ultima che ho fatto a ottobre. E io ogni 10 km mi dicevo, adesso mi fermo. E mi spruzzo lo spray, il spray sul menisco. E così facevo.
Funziona, se funziona.
Funziona perché avevo il termometro, avevo Lorenzo, tu di una cosa, io ce l'avevo. Avevo delle amiche che siamo partite insieme, però eravamo i tavolini vicino e loro hanno sgranato gli occhi perché la mia postazione era una borsa frigo che era gigantesca, tra l'altro. avevo da bere e da mangiare per anni, 200 km, e niente, comunque tipo di oggetto, di gadget, borse
Meglio
pesantissime.
essere previdenti, meglio essere
Io
previdenti, assolutamente.
sempre. E questo cosa paga?
Ma infatti, ma a proposito di tipo di gara circuito, invece le backyard, non so se hai presente quali sono, ci hai mai pensato a farle?
Allora, ho visto, le ho viste e guarda, mi stuzzicano da morire.
Immaginavo, però ho detto, vediamo, vediamo.
Mi stuzzicano e se dovesse capitare che ce n'è una al nord,
Sì,
perché
perché ora in
tutto quello
Sicilia,
che
se non mi
dicevo,
ricordo male, la più vicina, in Italia.
Puglia, quei posti
Puglia,
lì,
sì, comunque.
se ce n'è qualcuna, se qualcuno riesce a organizzarla al nord, quasi certamente ci faccio un pensiero perché sono
Guarda, hanno fatto una gara
molto
simile,
fastidiosi.
hanno fatto una gara con una filosofia simile poche settimane fa, mezza autogestita, nei dintorni di Milano. A saperlo te lo dicevo, cavolo.
Ah.
Devi organizzarli per l'anno prossimo. Tempo tiranno, già che di solito gli faccio pubblicità ai ragazzi che
Tempo
l'hanno
tiranno?
organizzato. Sì, l'hanno
Non l'ho
organizzato
mai sentita.
perché è,
Ma dai.
me è mezza underground, mettiamola così.
Ma
Praticamente è un circuito di non mi ricordo più quanti chilometri, comunque abbastanza corto. E te hai un tempo per farlo al primo giro, quindi tipo non mi ricordo, un quarto d'ora faccio per dire, che vuol dire che vai a 7 minuti al chilometro. La seconda volta devi farlo a 6 minuti e 30 al chilometro, entro quel tempo lì. E poi si abbassa sempre di più il tempo,
più astuto,
è
è ancora
ancora più complicata.
la cosa più complicata.
E
Ah, non è
vince
la
quello che riesce a
vecchia.
farla col limite di tempo, che alla fine è 4 minuti, non so per dire, l'ultimo che rimane, che è il più veloce.
Ah, ecco, quindi è più figa ancora
È
questa.
ancora più complessa questa.
Beh,
Hanno
poi in
messo
privato
insieme.
mi sono rotti i ragazzi perché me la segno.
Ti
Sì,
mando il link
grazie.
della loro
Sì,
pagina allora. Sì. Ricordo.
grazie.
Così mi fanno anche pubblicità.
Ma sì.
Ma tu
Ai
quindi
nostri limiti.
preferisci? No, assolutamente, assolutamente. No, preferisci le gare però a circuito comunque o una maratona, comunque una gara da punto A a punto B?
Ma sai che non saprei scegliere, perché ogni gara è bella, ogni gara è bella e ha il suo fascino, e quindi non ti so rispondere, ogni gara mi è piaciuta e ogni maratona mi è piaciuta così come l'ho corsa, quindi no,
Ok,
potendo scegliere non scelgo.
allora ti faccio un'altra domanda. Di quelle gare che hai fatto, togliendo il passatore, che magari è, qual è la più bella, quella che ti è rimasta più impressa, o di quest'anno, anche degli ultimi anni?
Allora, diciamo che mi è rimasta più bella a livello di panorami, di bellezza in sé proprio, anche di calore umano. Mi è piaciuta tantissimo la Trasimeno, il 58 km attorno al lago Trasimeno. Quella mi è piaciuta veramente tanto, e anche perché mi era stata indicata da una ragazza iper famosa, perché Elisa Magnago, che è un ultramaratoneta che fa anche la pacer. Io l'ho conosciuta in realtà come pacer. E quindi niente, quando ci siamo trovate alle 6 ore della Maremma, lei stava aspettando di essere premiata. Chiacchiera chiacchiera, è uscito fuori che la Trasimeno qui, la Trasimeno lì, ma sì, dai, vieni, falla, facciamola, vieni, ci sono anch'io così. E niente, mi ha trascinato, l'ho fatta, felicissima di averla fatta, perché io sono poi arrivata al traguardo con uno dei miei famosi sorrisi, forse una delle foto più belle che io ho da quando gareggio, perché ero contentissima, era stata una giornata di quelle fantastiche, bella, bella, bella. E poi ritrovare lei mi ha aspettato al traguardo, mi ha abbracciata, abbiamo una bellissima insieme. Lei che è lei è una vera maratoneta, lei è
Anche
proprio una top.
te comunque sei una vera
No,
ultramaratoneta, ecco, scusa se ti interrompo per
no,
dirlo.
lei è una top, lei è proprio brava, ne ha fatte centinaia di gare. Quindi più sono grandi questi campioni e più sono umili.
Vero.
E quindi ci ho più fatto caso. Ci ho più fatto caso che è così. Loro ti abbracciano, ti lasciano fare le foto e sono contenti il doppio di te. Invece, i primi tempi ero convinta che loro, sai, magari se la tiravano.
Sì.
Qualcuno c'è che mantiene le distanze, ce ne sono tanti, ma la maggior parte no, sono ragazzi e ragazze normalissimi,
È
nonostante abbiano una grande carriera alle spalle e tantissime
vero.
gambe, che altro che le mie, cioè loro hanno
No, vabbè,
delle
comunque.
garone, delle garone. E quindi, niente, il mondo dell'ultramaratona mi è piaciuto subito. Anche per questo, perché quando ci sono entrata la prima volta, in realtà la prima gara, la prima ultramaratona erano 60 km fatta a Seregno. Anche quello, mi ricordo, era un circuito da 20 km. E pensa che c'era la nostra gara, che era 60 km, 3 giri, e la 100 ovviamente 5 giri, no? 5 giri da 20. Quando io percorrevo il mio pezzetto, c'erano quelli che invece poi avrebbero poi proseguito, fatti altri 2 giri, no? Questi ragazzi continuavano a incitarmi a fare il tifo per me, ma per me, ma sei tu che sei bravissimo. Io non credevo ai miei occhi, questi ragazzi che dicono: ma che brava che sei, dai che ce la fai, no? Per me era la prima volta, la prima
Cavolo.
ultima, e io dicevo: ma veramente, ma siete voi? Siete voi il massimo della vita, voi non vi rendete conto, voi siete dei centisti, io non sono niente in confronto. Invece loro erano già così. E quindi già lì mi sa che questo mondo fa per me, perché faccio un passo indietro. Invece nelle maratone, nelle classiche maratone da 42, non è così, è molto più competitivo. E quindi io dopo un po' le 42 ho lasciato un po' perdere, cioè ho lasciato perdere, nel senso che non ero, essendo lenta, rimanevo molto indietro, rimanevo spesso molto sola. E quindi arrivavo al traguardo sola, sola o con pochi altri disgraziati come me che andavano al passo di con il quale vado io. E quindi dopo un po' mi sono un po', non dico allontanata, ma un po' disinnamorata, ecco, della maratona. E poi piano piano ho ripreso, ho detto: ma sì, ma che mi frega a me, io vado quanto mi pare, se ho voglia di correrla in 4 ore la corro, se quel giorno mi va di correrla in 4 ore e 45 va bene lo stesso,
Ma
non
infatti.
mi interessa. Però prima che prendi coscienza di questo ci vuole un po',
Vero.
perché quando cominci a correre hai tutte queste idee strane di fare il PB, quelle cose lì,
È
invece poi piano
normale.
piano è
Ci vuole
normale.
anche
Poi
quello. Secondo me ci vuole un giusto compromesso, perché comunque anche sfidarsi, autosfidarsi anche sul tempo ci sta, non è per forza sbagliato. È magari non diventare proprio degli impallinati che guardano solo ed esclusivamente quell'aspetto.
Infatti è così, e poi piano piano mi sono ripresa, ho ricominciato a correre anche di nuovo le maratone, e quindi quando un paio di anni dopo ho deciso di buttarmi, perché ho saputo che si faceva un'ultramaratona vicino a casa, a Torino, perché io abito in provincia di Asti, ho detto: ma sì, mi butto, facciamo sta 100.
Grande.
E niente, nel 2019 con una preparazione, tu pensa, Lorenzo, io ho preso la tabella dal libro di Giorgio Calcaterra, da 0 a 100, che è un libro che tra l'altro io consiglio, perché anche se è un po' datato, ma è bellissimo, bellissimo, straordinario, non finirò mai di ringraziare Giorgio per avermi, diciamo, ispirato così, anche perché lui, è un grandissimo e sappiamo la sua carriera, cosa ha fatto, eccetera. Ma quel libro è stato illuminante, perché ti porta davvero a correre da 0 a 100. Ma è
Cavolo.
vero, è così,
Però lo
l'ho
fai
fatto
anche
io.
te con le tue gambe, cioè, ok che c'è la tabella, però devi farlo te, cioè, quindi complimenti anche a te, nel senso, ok, io posso leggere tutti i libri che voglio, però se non ci metto la testa, la costanza, la dedizione, eccetera, eccetera, non ce la fai lo stesso,
Piano.
anche se sei il massimo lettore di libri sull'ultra del mondo.
Sì, vabbè, naturalmente lo devi leggere, devi applicare ciò che leggi, devi stare dietro, devi avere la passione, ci devi credere, devi avere la fortuna che ho io di non avere quasi mai infortuni, perché quando li ho avuti davvero pochi e limitati nel tempo.
Certo.
Quindi io, secondo me, non mi faccio ma quasi mai male perché corro piano.
Ma
Non faccio mai
sicuramente,
scalate.
sicuramente.
Secondo me è quello, io ho questa cosa che vado lentamente e sono convinta che finché le cartilagini reggono, non avrò, no, spero di non avere infortuni tipo tendiniti, sai, mi sono strappato, cioè, i crampi, io non so cos'è un crampo,
Beata
non so.
te.
E vabbè, dai, quella lì.
No, succede, a parte scherzi, è
È
una
andata
battuta.
così, tanto ti
Ma
rifai.
sì, assolutamente, assolutamente. A proposito di cose che non so, no, dimmi, scusami.
Non ho niente che grazie al libro di Calcaterra sono poi riuscita a fare la mia prima 100 km in questo
Cavolo.
parco dove ho conosciuto per la prima volta gli ultramaratoneti, tra questi Simone Leo. E Simone Leo mi ha fatto tantissima compagnia. Abbiamo corso insieme non so quanti chilometri, lui mi raccontava per tenermi, diciamo, su di giri delle sue gare pazzesche, la Sparta, tutte quelle cose incredibili che ha fatto lui. Io, oh, ci avevo la bocca,
Ok.
c'avevo la bava. E niente, e mi è successo quando sono arrivata al traguardo della mia prima 100, che Simone Leo, così come ha fatto Lisa alla Trasimeno, mi ha aspettato ed erano le
Grande.
10 passa di sera e mi ha abbracciato.
Bello.
E io l'ho conosciuto quel giorno per la prima volta, cioè noi due perfetti sconosciuti. Questo per dirti, Lorenzo, che la comunità degli ultramaratoneti non me ne vogliano, completamente diversa da quella dei maratoneti. Perché nei maratoneti c'è tantissima, c'è tanta voglia, tanta gioia di correre, sì, per carità, però tra gli ultramaratoneti c'è la condivisione di quello che stai facendo, del dolore, e quindi sei aiutato in tutti i modi, perché non c'è arrivo prima io, arrivi prima tu, sì, c'è,
Sì, c'è,
però
però.
comunque ti aiutano tutti, e infatti mi hanno aiutato moltissimo ed è una cosa che io ho apprezzato, e poi a mia volta nel tempo è una cosa che poi ho rilasciato, perché
Sì, hai
quando posso io lo faccio, io mi fermo,
restituito.
io restituisco tutto quello che ricevo, specialmente se è una cosa buona. Nell'ultramaratone ho ricevuto tante cose belle, tanto, tanto
Ah,
bene.
si vede perché te c'è sempre veramente il sorriso, cioè questa è una cosa che ti va detta, cioè veramente tutte le foto che metti, o cioè, sei brava a selezionare, no scherzo, oppure veramente c'hai sempre il sorriso quando corri.
Mi beccano sempre, che sono lì, o che faccio il cuoricino, che se me la rido, perché niente, io sono davvero felice di correre,
Infatti,
io sono
si vede.
felice. Quando mi è capitato una volta, mi hanno fatto una foto al Parco Nord avevo le mani sulle ginocchia ed ero leggermente in avanti così, no? E stavo ridendo come una, ma ero talmente felice, mancavo pochi minuti alla partenza. E niente, poi quella foto mi è piaciuta tanto, e l'ho poi ripostata e niente, e lì semplicemente ho scritto che questa sono io. Questa sono io.
Infatti.
Quando sto per partire, sono alla partenza di una gara. Sono talmente grata di quello che sto facendo, sono talmente felice di essere insieme a tante altre persone da avere lacrime agli occhi. Ma
Bello.
davvero, non sto scherzando.
No, ma ci credo,
E
si
quindi
sente, si sente.
tutto quello che viene dopo, che viene mentre gareggio, è tutto grasso che cola, perché. Ma cosa c'è di più bello? Cioè, non c'è niente di più bello che correre,
Assolutamente.
secondo
Se ti
me.
piace correre,
Niente.
cioè,
E così
capisco benissimo.
per me è proprio la consacrazione della mia passione. Quindi, quando riesco a fare una gara, ma anche quando mi alleno, in realtà, io sto bene. Io sono tranquilla e felice anche quando faccio i classici 10 km dietro casa. Non è bello. La gara,
Esatto.
però, essendo condivisione, è
Sì.
sì, io mi sento wow, mi dà per culo.
Hai parlato dell'ambiente dell'ultra. Dimmi secondo te qual è un po' lo stato, la situazione anche della situazione femminile dell'ultramaratona in Italia. Com'è secondo te? Com'è il polso?
Allora, io sento una grande vibrazione. Sento che ci sono tantissime ragazze, tantissime, stanno aumentando a dismisura e guarda, sono felice, 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 felice,
Bene.
felice, felice, perché le vedo sempre più scatenate, che ci provano. Anche ragazze, io ho visto una ragazza con la quale sono in corrispondenza, diciamo, che lei è partita. Al massimo della sua vita ha fatto 21 chilometri e poi gli è partito l'embolo e ha fatto, ma sì, ha fatto una 6 ore, piazzandosi anche bene.
Bene.
Perché va a sapere cosa le è scattato, ha messo su Instagram, sai, le vediamo questi post, queste cose, si è innamorata dell'ultramaratona, voglio provare senza passare dalla maratona, ce l'ha fatto
Grande.
direttamente. Da 20
Grandissimo.
a 55, non so quanti ne ha fatti, ma ne ha fatti già tantissimi. E quindi sì, io vedo, lo vedo bene il nostro movimento, vedo bene le
Bene.
donne, vedo bene il mondo femminile, anche perché, come si dice e come io credo che secondo me è anche vero, le donne sono un pochino più resistenti e quindi sono un pochino più vocate forse all'ultramaratona,
Ci sta.
dell'uomo. Che è più forte e lì non c'è storia, perché uno è muscolarmente, fisicamente più forte, su questo non ci piove. Però alla distanza
Sì.
una donna, secondo me, è resistente,
Sì, è vero.
forse più resistente.
No, ma si
E
vede barrando le
quindi
statistiche alla fine, al di là del numero di partecipazioni, però non è raro vedere una donna che batte tanti uomini sulle ultra, al di là di Kearney o anche altre, cioè in generale può capitare.
esatto,
Mentre su
lei
una
è proprio.
10.000, faccio per dire, non succede, cioè difficilissimo.
Infatti, beh, 10.000 è
Per
anche.
dire, anche una mezza è difficile, se mi fate impossibile.
Invece, già nella maratona ho visto le ultime ragazze, si stanno avvicinando
Esatto.
tanto, sono molto veloci,
Quindi più
molto
si allunga la
veloci.
distanza e più si accorcia, si diminuisce questo gap,
Il
sì.
gap è sempre più, sì, è sempre più corto. Insomma, le ragazze stanno diventando forti e insomma, mi compiaccio di questo.
Bene, bene,
Veloci,
giusto così.
veloci e via. E così invece non, siamo lente, siamo a passione, piano
Comunque non sei
piano.
così lenta, eh? Anzi, a proposito che non sei lenta, io ti voglio chiedere una cosa che non proverò mai. Come se ci si sente ad essere arrivati secondi assoluti in una gara? Quindi parlo della 6 ore di Torino.
Guarda, è stato una cosa pazzesca, perché io non lo sapevo, no, dove stavo in graduatoria. Io correvo e basta. A un certo punto il fotografo, mi sembra un'oretta prima della fine, la quinta ora, lo trovavo sempre al punto di ristoro, che gridava come un pazzo. Io non capivo cosa stava dicendo. Tifava, beh, grazie, no? Io sono ben contenta che mi tifi. Io poi, rallentando, ho capito. Sei seconda dietro la canepa.
Cavolo.
Fuori, ma no, ti stai sbagliando. Poi ho cominciato a guizzare la vista e in effetti io ho visto la canepa fermarsi più e più volte. Perché? Perché, come poi lei ha ammesso qualche giorno dopo, gli è venuto lo scatto. Uno scatto della Madonna. Si è fermata più e più volte, più e più volte, a lungo. Io invece ho la particolarità che non cammino, io piuttosto rallento, vado molto, molto piano, ma non cammino perché se cammino sono fregata.
Ok.
Comincio veramente a venirmi male qui, male lì, alle anche, ok, quindi piuttosto vado piano. E quindi io ho capito che in effetti poteva essere. E niente, quando poi mi hanno indicato quella che era la terza ragazza, ho visto che camminava anche lei, ma sai che
Cavolo.
c'è? E così niente,
Bello.
ovviamente è impossibile prendere la canepa perché è top e poi ancora fortissimo. Okay. Però è stato bellissimo, è stata un'emozione incredibile, anche stringere la mano a lei, che tra l'altro è meno antipatica di quello che fa sembrare, perché lì spesso è altezzosa, spesso invece poi quando le stai molto vicino è una ragazza normalissima, simpaticissima, molto alla mano, molto, molto educata. Quindi ha stretto la mano a tutte noi, anche se eravamo
Vabbè.
mille chilometri, no? Da quello che è una che ha vinto il Tour de Géant, che ha vinto, cioè, la
Vabbè. Per
canepa è la canepa.
carità.
E quindi è stato un podio particolarmente emozionante, devo dire, quello di Torino lo è stato
Beh,
particolarmente.
ci credo, ci credo. Ma tu come hai iniziato a correre? Come ti sei avvicinata a questo mondo?
No, domandone, beh, questo è facile. Allora, ho cominciato una decina di anni fa. Perché? Perché ho smesso di fumare, e meno male, direi tu. Sì, ho smesso di fumare e facevo un po' di palestra, però non mi bastava, mi serviva qualcosa che mi facesse proprio andare un pochino più fuori, un pochino più, non lo so cosa stavo cercando. Mio fratello era un runner. E mi ha detto, ma vuoi provare a correre? Perché è bello, correre è bello, no? Quindi che cosa fa? Mi presta il libro di Stefano Banditti. Non ricordo anche l'editore di Banditti, che ne ha fatti un
Sì,
paio.
infatti ne ha fatti più di uno, quindi non riesco. Ok,
Comunque,
comunque.
prendo questo libro di Banditti, me lo sbrano. Perché lui è molto bravo a insinuarti nella mente certe cose, e io comincio a pensarci e dico: guarda, voglio provare a cominciare a correre. Ok, dai, mi prendi, mi porti in un negozio di running, andiamo su quel tapirulà, mi fanno, sai, il video,
Sì.
no? Non sono né pronatrice né supina, sono normale, mi dà un paio di Pegasus. I Nike Pegasus, e niente, le indosso e comincio a fare i miei primi. Corri un minuto, cammina un minuto, corri un minuto, cammina un minuto, ripeti 10 volte e poi basta. Dopodomani ricominci, cammina un minuto, corri 2 minuti. Insomma, la
Così.
tabella, in sostanza, Lorenzo, bella era questa, no? Corri,
Chiaro.
cammina, cominci così. Per farla breve, io alla fine del primo allenamento del corri un minuto, cammino un minuto, ho detto: io non corro mai più in vita mia. Avevo la lingua per terra, non
Classico.
respiravo, faceva un caldo da morire l'agosto, quindi immaginati, era il 24 agosto, non ricordo la composta adesso, faceva un caldo da crepare, nel pomeriggio, ma anche io cosa vado. E quindi no, io non corro mai più, basta, prendo le scarpe, ci esco, ci vado a ballare, non lo so. E invece poi. Non il giorno dopo, ma il giorno dopo ancora, ero di nuovo lì su quel campo al sole e piano piano, piano piano, piano piano, ho finito anche la tabella di Baldini e ho cominciato quella per fare i miei primi 5 km, che mai più, io avrei mai immaginato di correre 5 km consecutivi in vita mia. E
Vedi.
ti giuro, e te lo giuro, quando ho finito di farlo, e questo è successo mi sembra 2-3 mesi dopo, quindi un bel po' di tempo ci ho messo, perché sono
Vabbè,
lenta, già cominciato il tempo, e io mi sono sentita la lacrimuccia, perché ero già allora, mi piaceva talmente tanto correre che niente. Poi ovviamente non è che immaginavo di arrivare dove poi sarei arrivata, però già
infatti.
i primi 5 km sono stati illuminanti. Mio
Mai
fratello era
mettersi,
contentissimo.
ci credo. Ci
Sì,
credo.
perché poi lui correva le mezze maratone e poi a causa mia lui ha corso la sua prima maratona. Cioè sono
Ah.
qui io che l'ho spinto lui a fare molto di più di quello che lui mai più si sarebbe sognato di correre una 42, e invece eravamo tutte insieme, tra l'altro.
Bello,
La
bello.
nostra prima gara, la mia prima
Ah.
maratona, è stata anche la sua prima maratona. E pensa che mio fratello, arrivato al traguardo, ha detto: dov'è mia sorella? Chissà dov'è, chissà dov'è. E niente, lui ha preso, ha fatto prima di calcoli il tempo che ci avrei messo, è tornato indietro di 2 chilometri, è venuto a prendermi al 40esimo e mi ha portato al traguardo.
Che bella.
Sì, abbiamo delle foto insieme. La nostra prima maratona, lui aveva già la medaglia al collo, ovviamente, e io ero arrivata distrutta, ma assolutamente felice, e quindi è stata una cosa meravigliosa fare la prima gara con mio fratello, bellissimo.
Fantastico,
E
fantastico.
poi una piccola cosa, ho fatto prima la 42 e qualche mese dopo ho fatto la mia prima mezza, quindi ho
Ah.
fatto
Vabbè,
prima la maratona e poi la mezza maratona.
vabbè. Ma si vede che eri già proiettata a te sulle lunghe
Non
distanze.
lo so, Lorenzo, non lo so. Non lo so. Era destino, probabilmente,
Ah sì,
qualsiasi
infatti.
cosa. Sì.
Assolutamente. E oltre a questo, c'è qualcun aneddoto che ti piacerebbe menzionare riguardo una gara, un evento, qualcosa?
fammi pensare un aneddoto. Oddio, ho visto più che aneddoti, io ho visto cose molto strane.
Dici, dici.
Ma per esempio ho visto molti pacer rallentare tantissimo perché avevano qualche problema intestinale. E quindi dover abbandonare per il momento i compagni, perché di solito sono più di uno i pacer, no? Sono magari
Sì.
due, a volte anche addirittura tre se la gara è molto partecipata. E niente, questi palloncini improvvisamente io ho visto apparire tantissime volte dei palloncini che erano magari delle 4 ore e mezza, 4 ore e 15, correre a 3,50 al chilometro perché dovevano andare a riprendere il loro gruppetto. E quindi questi palloncini andare a velocità folli è una cosa che mi ha sempre fatto ridere, sono cose, non è un aneddoto, ma quindi è una cosa che vedo molto spesso, vedere i palloncini che rincorrono come dei pazzi i propri palloncini. Quindi una cosa. Ah, tra l'altro, la questione dei pacer, apro una parentesi, siano benedetti i pacer,
Sì, è vero, vero, vero.
tutti quanti, perché mi hanno aiutato tantissimo, tantissimo. In tantissime gare, anche soltanto chiacchierando, fanno
È
compagnia,
vero.
sono ragazzi, ragazze, meravigliosi, meravigliosi. Una
Sono
cosa
d'accordo, sono
stupenda.
d'accordo.
Mi è capitato di fare la pacer non ufficialmente, cioè di
Ok.
accompagnare qualcuno dall'inizio alla fine, con il compito di far arrivare questa persona al traguardo. Mi è successo due o tre volte. Ed è una cosa che è impagabile,
È vero, è una bella
assolutamente,
soddisfazione.
una bella soddisfazione. È un bel impegno, eh? È un bel impegno perché devi tenere il ritmo, che non è facile tenere il ritmo sempre uguale, perché sai, sì, c'è il Garmin che guardi, però le gambe vanno, non è che è sempre, invece lì poi devi essere attento ai bisogni della persona che stai seguendo. Devi capire, devi non farti mai vedere stanco, anche se magari sei stanco. quindi li ammiro tantissimo, sono
È
delle
giusto. No,
persone
hai fatto
che
benissimo, benissimo a menzionarli perché effettivamente sono dei volontari, ok, che si fa la gara, però cioè, sono dei volontari comunque la devono correre, ti trascinano letteralmente, ti danno una motivazione, tengono appunto il tempo. No, hai fatto benissimo, benissimo, vanno sempre super ringraziati, veramente.
sono assolutamente, e mi dispiace che non ci siano nelle ultramaratone, perché
Guarda, sfondi una porta aperta, lo dicevo.
non
Sì.
ancora,
Io
diciamo così,
dicevo
speriamo.
con Stefano Ruzza l'intervista scorsa, Secondo me è una cosa che dovrebbero portare almeno nelle ultra per un pezzetto, almeno il pezzo finale. Ma, cioè, quindi magari io che faccio cose più corte, no, ma se fai la 100, che ne so, un pezzetto te lo dovrebbero far fare con un pacer.
Sì, anche secondo me, nella parte più difficile, nella parte in cui hai più bisogno di sostegno morale, più che, perché dopo un po', quando, non so, per esempio, a me capita, perché ti viene la crisi, non è
Cioè, ci
l'ultramaratone,
sta.
non è che non ti viene, come se ti viene, perché prima viene, diciamo, quella mentale. Perché la crisi mentale è durissima da combattere. Però se uno ha i suoi trucchi, la supera. Invece il problema muscolare, il dolore alle gambe, il dolore alle gambe, quello lì è dura, è difficile, perché devi imparare a ignorarlo, come ti dicevo prima, perché il dolore c'è, comincia già al 30° chilometro. Già dopo 30 chilometri tu hai male alle gambe. Non c'è niente da fare, cioè è proprio è una cosa fisiologica, io credo. Al
Certo,
30° chilometro di
sì.
qualunque gambe comincia a arrivare e basta, c'è storia. E quindi arrivare a 100, 150, 180, quello che è, diventa bellissimo. Quindi, se ci fossero delle persone che a partire da, io la butto lì perché ho visto che più o meno tutti al 70° arriva il momento di grande difficoltà,
Certo.
sia fisica che mentale, perché comincia anche il problema anche dell'alimentazione, purtroppo, che anche se io adesso ormai ho imparato e so cosa devo mangiare e quando devo mangiare. Però le prime volte, le prime gare, e immagino anche tutti sono fatti così, non riesci a gestire questa cosa. L'alimentazione è veramente una cosa difficile, forse la cosa più difficile in un'ultramaratona, perché se la sbagli sei fregato, perché non riesci più, ti si chiude proprio lo stomaco e non riesci più neanche a bere l'acqua, e se non puoi bere l'acqua ti disidrati, bla bla bla, eccetera eccetera. E quindi se tu riesci a capire cosa vuole il tuo corpo, quindi se ormai hai imparato a gestire l'alimentazione, quindi sai cosa mangiare, cosa bere e va bene, sai imparare, hai imparato a gestire il dolore e va bene, e la testa, se invece hai qualcuno che dal 70° più o meno in poi arrivano questi angeli con i loro palloncini, ma che palloncini, chi se ne frega, non sarebbe male, non sarebbe male, perché una chiacchiera, ti serve qualcosa,
Esatto.
secondo me ci sarebbe
Sì, guarda, aggiungo una cosa. Allora, ha
quindi.
senso su qualsiasi, secondo me, qualsiasi ultra, a maggior ragione se fai un trail, nel senso che magari è non sei nel circuito dove hai l'assistenza dopo tot, quindi su un trail che è di notte, magari c'è un punto tecnico ancora più sensato, perché magari è un momento difficile, una persona ti dice: guarda, qua c'è un sasso, c'è la radice, c'è il guado, cioè, ti aiuterebbe ancora di più. Poi avrebbe senso ovunque, in generale, però ancora di più,
Sì,
secondo me.
immagino di notte nei boschi. Io non ho mai corso un trail notturno, quindi non so, immagino che sia comunque molto più impegnativo di correre su
No,
asfalto, su
non
strada.
volevo sminuire, per dire che magari c'è
No,
ancora quell'aspetto in più,
guarda,
semplicemente.
io non faccio trail e ultra trail proprio perché sono un po' spaventata da questa punta, dal fatto di passare tante ore in un posto in cui potrei magari scivolare. Cioè io temo tantissimo il fango, per esempio.
Sì.
Io mi è capitato di impantanarmi e di avere le scarpe pesantissime, con tanto così di sango attaccato, di non riuscire a scrollarlo, no? Perché
Sì.
più andavo, più mi impantanavo. Ed è stata una cosa che non, insomma, mi è rimasto
Ma
lì.
ognuno il suo, ci mancherebbe.
Sì, ho avuto sfortuna. E quindi, no, ne ho fatti diversi, di
Cioè.
tre, ne ho fatti di quattro. Però quello lì del fango mi è rimasto un po' impresso.
Sì. Vabbè,
E
ma ci
quindi
sta,
capisco
ripeto.
perfettamente l'aiuto che ci vorrebbe
Sì.
mentale in un
Sì,
trail.
però cioè, alla
Ultra
fine a
per
te piace la strada, a uno piace il sentiero, cioè non c'è nulla di male, ognuno si fa la gara che vuole, cioè non c'è assolutamente una cosa meglio o peggio in
ma
assoluto.
infatti, assolutamente, ognuno sceglie la la via che mi piace di
Esatto.
più.
Sì.
Io ho trovato questa, spero per mia fortuna.
Che poi stai in posti fantastici, quindi potresti comunque andare un po' per.
Allora, qual è il mio problema? Magari se hai già capito attraverso le storie su Instagram, purtroppo dalla mia parte c'è una grandissima famiglia di cinghiali.
Ho visto
Quindi,
recentemente, sì.
purtroppo, ma proprio accanto a casa mia, cioè io veramente apro il cancello e c'è il cinghiale che attraversa la strada, quindi è veramente, io quando esco a correre, che faccio il pulinare, io ho sempre qualcosa dietro, tipo lo spray, quelle cose lì, però figurati a un cinghiale del mio spray che fa. Però qualcosa devo avere per riuscire a scappare, non posso scappare, ragazzo, io sono lenta, sono una runner scappa, quindi non posso scappare. E quindi ogni volta che esco qui, proprio davanti alla porta di casa mia e faccio il collinare, non ti nascondo che un po'.
Vabbè, ci sta, ci sta.
Quando vado per sentieri è ancora peggio.
Certo.
Ci vado perché mi piace specialmente nella bella stagione andare nei boschi, mi piace tantissimo. Ma mi è sempre piaciuto anche quando abitavo nelle Langhe, anche lì andavo tantissimo per boschi. Però qui, da quando abito qui, diciamo, mi sono un po'
Ah, capisco.
tirato i remi in barca perché ho
Ci
paura. E quindi mi
sta.
rifaccio quando posso. Nella bella stagione faccio delle escursioni, no,
Ah,
non
certo.
corro, ma cammino, escursioni in montagna, le banali escursioni che si fanno
Ma
in
sì.
montagna. Quindi la natura me la gusto in un altro modo.
Ma infatti.
E niente. Però comunque mai dire mai,
Ma
perché un
sì.
po' di fare battute al cinghiale può essere, no, che alla fine verranno sterminati, non lo so. Non me ne vogliono gli animalisti, però ma uffa, io sono, insomma, ne ho abbastanza, apri la porta e vedi il cinghiale, anche perché non è un bel vedere, non è che sono proprio così belli, potrebbero essere pericolosi, insomma.
Guarda, ti racconto velocemente questa, poi magari quando chiudiamo l'intervista, che se no andiamo troppo fuori tema, te la racconto meglio. Qua a Spezia, quest'estate, ci sono dei cinghiali che sono arrivati, è un classico che arrivi in città, proprio girano in città, ci capita tutti i giorni. Sono entrati nel parco pubblico, il parco più grosso praticamente della città, e l'hanno dovuto chiudere per sicurezza, e quindi l'hanno tenuto chiuso, ma non sto scherzando, tipo 2 o 3 settimane. In attesa che decidessero cosa fare di questi cinghiali, perché c'era chi li voleva abbattere, chi li voleva disperdere, chi li voleva addormentare, insomma, di tutto. Alla fine, nel frattempo, avevano sfasciato il parco, ovviamente,
Beh, sì,
e
perché.
alla fine li hanno addormentati, avevano fatto i cucci, cioè, hanno fatto di tutto, hanno fatto nel frattempo, in quelle 2 settimane, e nel frattempo li hanno presi, li hanno portati in un recinto qua vicino, tra l'altro, e
Ecco.
quindi stanno lì dentro, in metro, e girano come degli scemi.
No, poverino, no, poverino, nel
Cioè,
senso, mi dispiace perché comunque un animale selvatico, secondo me, deve stare in natura, e
sì,
basta.
infatti c'era anche quelli che dicevano
Invece.
rimettiamoli nel bosco, cioè ovviamente c'erano 1.000 fazioni, cioè.
Sì, è una bella responsabilità perché comunque poi quando si riproducono veramente sono tipo i conigli, sono tantissimi e sono pericolosi. In effetti, quando io ho beccato una famiglia di 11 esemplari una volta ed è stato veramente un momento difficile, un
Immagino.
momento difficile. In bicicletta con mio marito e siamo rimasti esterrefatti perché ci sono passati davanti a una velocità folle. Per un niente, non siamo finiti in
Certo.
mezzo, proprio in mezzo alla.
Sì.
E quindi sì, sono tanti, sono invasivi, però anche diciamo ucciderli così a sangue
No,
freddo
no, no, assolutamente.
mi fa male perché è una cosa che lo so che sono infestanti, tutto quello che vuoi, però comunque è sempre un essere vivente. E
Sì.
quando vedo un cacciatore che stringe, diciamo, a sé una carcassa mi viene
Sì.
proprio. Non mi sento benissimo.
Concordo, e lo dicevo l'altro giorno con qualche patrons, non mi ricordo più esattamente con chi, che dicevo io quando va vado a correre nei boschi e incontro un cacciatore, al di là del rischio di essere impallinato, penso sempre che noi andiamo nello stesso posto a fare due cose che hanno uno spirito diametralmente opposto.
È vero, è vero, è vero, è vero.
Perché
Sì,
veramente io ci vado per, adesso esagero, onorarlo, adesso è eccessivo, però comunque per viverla la natura e lui va per ammazzarla, cioè esattamente.
e spesso e volentieri mi capita di vedere che loro, frustrati perché non riescono a prendere l'animale grosso, se la prendono magari con dei volatili che sono grandi, lo spanno. La cosa che ho visto dai miei occhi non gli fa onore.
No, infatti.
Cacciatori non. Anche se ce n'è qualcuno all'ascolto, non me ne voglio, ma siete proprio una categoria così, secondo
Concordo,
me.
concordo. Cambiamo però
Cambio,
discorso,
cambio.
dai, cambiamo discorso.
Lasciamo stare, lasciamo stare. Comunque,
Di...
ritornando,
Vai,
se
vai.
dovesse mai succedere che non ce n'è più, io prometto solennemente che comincerò a fare tre qui a casa mia. Perché
Va
se
bene, va bene.
no, le ho
E ci
viste.
sono dei percorsi vicino a casa tua che fai, che ti piacciono, che meritano di essere menzionati?
E beh, io faccio sempre le stesse cose in realtà. Da quando sono venuta a abitare qui faccio sempre un collinare che normalmente è 10 km, poi però può essere allungato ad anello e farlo diventare un 21 e volendo anche un 30. E poi ho un percorso che è un semicollinare perché la prima parte è un una provinciale statale, tra virgolette, e poi comincia a diventare collinare. E quello invece è un 40 km, quello è un percorso da
Cavolo.
fare, quello è lunghissimo. Purtroppo c'è questo pezzettino sulla statale che è terribile, cerco di farlo il prima possibile, me la tolgo, così poi posso fare le colline. E poi ne ho un altro invece che uso per allenamenti un pochino più, diciamo, veloci, però veloci detto da me. Chissà cosa vuol dire, però ci devo andare con l'auto perché purtroppo è lontano da me. È una parte, è un piccolo paese qui vicino che diciamo che non dico che è pianura, perché purtroppo la pianura qua è difficile trovarla e se la trovi è una statale. E quindi vado a fare spesso degli allenamenti, sempre da 10-20 km, un po', però con l'auto. Io vado in un posto, un parcheggio, ovviamente in macchina ho da bere, da mangiare, tutti gli ristori, le cose, quindi vado, mi fermo la macchina, faccio di nuovo un giro e poi di nuovo bevo, mangio. Sì, quando faccio i lunghissimi diciamo, ho tutto con me,
Ok,
sempre.
sì, beh, giustamente.
Sì,
Assolutamente.
questo, dalle mie parti sono pochissime fontanelle, davvero poche, aprono molto tardi durante la stagione. E chiudono prestissimo, anche prima della prima gelata. E quindi quando vai apri e trovi chiuso è drammaticissimo. E io
Sì.
sento una flasca di 350.
Fondamentale,
Anche
fondamentale quella.
se siamo meno 10, io ho sempre la flasca infilata da qualche parte,
Giusto,
perché
giustissimo.
rimanere senza bere io non lo concepisco, non posso, io spesso ho la gola secca, quindi bevo.
Brava,
E
brava.
niente, quello sono i miei percorsi così, qui
Perfetto.
vicino.
Allora
Pistano,
andiamo.
perché pistano,
Tanto
anche
in
no.
velocità, frega
No,
cazzi.
a noi non ci interessa. La mia
No, 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 vabbè. Comunque, non, cioè, non sei assolutamente neanche lenta, tra le altre cose. Adesso lo dici, ma...
sì, la
Va
sonnetta.
bene, va bene, va
Comunque, ci sono tempo e modo, speriamo di riuscire a fare un piccolo ritocchino.
bene.
No, sai cos'è? Io potrei comprare delle scarpe in carbonio, che sono questa piastra pazzesca. E magari ci provo.
Ma perché no? Magari,
Non
magari
ci sono i
funzionano. Ma...
saldi. Adesso
Alla
Black Friday
fine...
l'ho messo a stato. E via.
Per Natale, te le fai regalare per Natale.
Ecco, un ottimo regalo di Natale, una bella scarpa con le in carbonio, sai com'è rimbalzo.
Potresti provare, potresti provare, vedere cosa succede.
La vedo dura.
Allora, andiamo verso le ultime domande. Allora, ti volevo fare quella classica, quindi la saprai anche... L'avrei già sentita, cioè come fai a convivere i tuoi allenamenti, che li abbiamo parlato ora e poi magari sono anche belli lunghi, con i turni, il lavoro, la famiglia, eccetera, eccetera.
Allora, dato che io sono turnista, ci sono delle settimane in cui sono libera pochissimo e altre in cui sono libera tantissimo. E quindi ho delle settimane, infatti ho le tabelle che mi faccio, perché ormai forse dicono io me le faccio, io so che la settimana che faccio il turno di notte ho tantissime ore, quindi posso fare allenamenti più lunghi, posso fare magari le ripetute da, non so, 10 per 1000, quelle cose lì, eccetera. Invece quando faccio magari il secondo turno, che ho soltanto poche ore al mattino e magari se è inverno, non posso neanche uscire presto perché magari c'è la nebbia, magari è buio, magari fa freddo, ho soltanto 2 ore risicate tra corsa, doccia e vai a lavorare, e lì faccio cose più brevi, faccio magari dei fartlek, faccio magari dei 10 km così, senza, così, giusto per correre. E incastrare, l'arte dell'incastro è una cosa che si acquisisce col tempo, con tanta pazienza. E poi, sempre grazie al beato che ho in casa, il beato Roberto, che sopporta, perché arrivare magari domenica mattina e sentire tua moglie che ha la sveglia magari alle 5 del mattino, perché si deve fare il lunghissimo, perché alle 8 magari fa già caldo, a luglio magari parliamo, ci va un bel pelo. E lui quasi tutta l'estate, specialmente quest'estate appena che è trascorsa, tutte le domeniche io la sveglia, 4:30, 5, 4:30, 5, pur di allenarmi non dico col fresco perché faceva già caldo, è stata un'estate difficile, lo sappiamo tutti. E quindi la domenica mattina di solito io faccio il lunghissimo, normalmente faccio il lunghissimo, poi quando è stagione di gare no, perché faccio la gara.
Certo.
Quindi è così. E invece per il resto, beh, poi tu lo vedi anche su Strava, io cerco proprio di mettere quella mezz'ora, quell'ora, e poi se proprio non riesco, perché come di questa stagione è buio, ho fatto tardi, ho fatto magari delle commissioni prima e non sono riuscita ad arrivare in tempo, io ho il tapirulan. Ho il tapirulan, anche di qualità, nel senso che mi fa anche le salite, mi fa delle cose così. Insomma, io quello che non riesco a fare fuori lo faccio in casa anche alle 10 di sera. Perché,
Vabbè, non è male.
no, perché abitiamo da soli, in una casa, diciamo, da soli, isolata, e non do fastidio. Invece, magari se fossi in un
Sì.
condominio, certamente sentire qualcuno che corre alle 10 di sera non
Io
è
non potrei
bello.
farlo, mi butterebbero fuori dal palazzo
Esatto,
probabilmente.
questa quindi è nella sfortuna di non poter magari correre quel giorno, sono fortunata perché ho la possibilità di rimediare correndo in casa, anche se a molti non piace, però io me ne sono fatta una ragione già tempo addietro. Io sono una grandissima fan del tapirulan, ho fatto
Bene, bene.
tantissime preparazioni di maratona con tapirulan. E se fatta nel modo giusto, tapirulan serve come, cioè, non è la strada, però ti fa, ti alleni, corri anche lì, corre, corri. E poi c'è la palestra, quel potenziamento è essenziale secondo me per tutti i runner, e
Lo
lo
fai con costanza, te riesci? Sei una di quelle che ce la fa.
faccio, riesco, sì, a volte non pubblico neanche su Strava quando lo faccio, perché magari mi dimentico di mettermi la fascia cardio e quindi di monitorare il battito e le calorie che è. Però sì, io praticamente quasi tutti i giorni, se non faccio potenziamento, faccio stretching. Se non faccio stretching, magari faccio soltanto, non so, 40 minuti tra addominali e esercizi così al corpo libero, pur di muovermi, perché mi devo muovere un minimo. Ho proprio una, vivo col
Giusto.
fuoco dentro. Però quando ho finito di, che ne so, fare le ore di casa, perché sono anche casalinga, tra l'altro, ragazzi.
oltretutto.
Sì, già pulire, lavarsi, tirare. Quindi, niente, quando hai finito di fare le tue cose, a me piace ritagliarmi un pezzettino di giornata tutta per me. Che se non è la lettura, è attività fisica, e deve essere attività fisica, perché poi stai meglio.
Assolutamente,
Sei
assolutamente.
meglio, hai le endorfine a palla, anche più figo che adesso dopo farsi la doccia, poi dai, fatto, questo,
Sì,
così,
concordo,
quindi mi
concordo.
piace proprio tenermi così in forma, tra virgolette, che comunque mi ha anche aiutato tanto questo stile di vita. Adesso apro una parentesi, la chiudo subito.
Vai, vai, vai.
Ragazze nonne, perché io ormai sono quasi nonna, perché... Ah, non l'ho detto, non l'ho detto, che tra quasi un mese compio 60 anni. E quindi, ragazze che mi state guardando o ascoltando, che avete all'incirca la mia età, fate dello sport, ma fatene tanto, perché poi vi diranno, ma davvero hai 59 anni? Ma non li dimostri? E tu gongoli come un riccio. E quindi è una delle cose più belle che ti possono capitare nella vita. Io ormai è già qualche anno che corro, 10 anni che corro, e sembra quasi che si sia fermato il tempo, perché mi danno molti anni di meno rispetto a quelli che ho nella realtà. Quindi questo io spero che voi che mi state ascoltando, ragazze, runner o quasi
Ah,
runner, vi venga la voglia di correre, perché correre, oltre ad essere bello, fa bene alla salute. Quindi
vero.
fatelo, correte.
Sì, è vero. Allora andiamo con la domanda, due domande anzi, collegate, diciamo, a questa. Una è che cosa ti ha insegnato in questi 10 anni la corsa?
Mi ha insegnato, oddio. Che la corsa è, lo so che è una frase fatta e già sentita mille volte, ma che la corsa è democratica.
È vero.
Perché tu ti trovi a correre con il medico chirurgo accanto a te, che parlate di, che ne so, di scarpe o di solette o di unghie nere, eccetera. E poi scopri che è un medico chirurgo, invece tu sei qualcos'altro, però è questo è una cosa che lì per lì non ci fai caso. E invece poi ti senti veramente parte di un mondo, che è quello della corsa, che è meraviglioso. Quindi mi ha insegnato che alla fine siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali.
Verissimo,
Che
verissimo.
la corsa ci unisce tutti. Secondo me sarà banale, ma è così. E poi un'altra cosa più che mi ha insegnato, è una cosa che mi porto dentro ogni volta che corro. Io mi sento libera. Io mi sento libera. Io quando riesco a mettermi le scarpette da corsa, apro quel cancello e vedo quello che vedo, che sia sole, che sia pioggia, che sia nebbia, come lo era oggi. Oggi qui faceva freddissimo, nebbia, un tempo da lupi, un freddo becco, eppure io me lo stampo, il sorriso fatto, mi
Ma si vede.
sento il cuore che si apre e mi sento libera, 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 mi sento meravigliosamente bene, subito,
Si vede.
durante e specialmente dopo. E quindi perché no? Perché no? Correte, continuate a farlo,
Ma
è
sì, guarda, ma
meraviglioso.
si vede che ti rende felice, veramente. Si vede da come ne parli, si vede dalle foto, da quello che posti, cioè secondo me è evidente, guarda.
Io sono innamorata del running.
E allora dai,
Potrei
chiudiamo con
chiamarmi
la
proprio.
cla...
Oh sì,
chiudiamo
chiudiamo
con la
perché sennò.
classica domanda. No, 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 dicevo per questo. Visto che
Dai.
eravamo in tema, allora che cos'è per te la corsa?
La corsa è libertà, è amore, amore spassionato. Amore per la vita, perché correndo, da quando corro, sono cambiati dei meccanismi dentro di me. Non so dire di preciso quando è cominciato tutto questo, forse subito in realtà, perché ho cominciato a stare bene, a parte la prima giornata che mi sono detta mai più nella vita, però poi in realtà non vedevo l'ora di, ma quando è che corro di nuovo? Quando è che devo, mannaggia a me, e quindi poi vedevo intorno a me anche i miei familiari che subito erano un po', adesso oggi mannaggia, ma sei sicura che vuoi fare questo, vuoi fare quell'altro, vuoi spingerti fino a... E poi hanno, ovviamente hanno capito che non c'era storia, io avrei fatto comunque quello che mi sentivo di fare. E quindi mi ha donato tanto la corsa, per me è gioia, ecco, diciamo così, gioia assoluta, totale.
Fantastico. Ah, guarda, ti
Assolutamente.
dico questo. Oggi mi ha scritto una ragazza, anche lei che è iniziata a correre da poco, e mi ha detto che ha riascoltato una mia vecchia puntata, l'accento in cui c'erano i vocali delle persone che corrono, e ha detto che si è ritrovata tanto nelle testimonianze delle persone. Che questo mi si ricollega un po' a quello che hai detto prima, sia che è democratico e sia che ti dà questa sensazione di voler continuare a correre, ritornare a correre il giorno dopo. Perché
Sì.
è proprio quella la cosa che ci accomuna, secondo me, a tutti noi che siamo impallinati e malati da questo
È
punto di vista.
vero, è vero, ma è bello essere malati di questo.
C'è di peggio, dai.
Benvengono queste malattie a tutti, ma contagiamo tutti, Lorenzo. Spariamo,
Sì.
facciamo la pandemia del run.
Beh, in tempi di pandemia ci tacciavano di essere degli untori, proviamo a essere untori davvero stavolta.
Ma il libro fa un'altra puntata. Che cosa non ho fatto io? Vabbè, non importa, riproviamo un'altra volta.
Va bene, va bene, va bene. E fai così, dici se ti va tutti i tuoi riferimenti, poi li metto nelle note dove la gente può eventualmente seguirti.
Allora io sono soltanto su Instagram. Sono su Instagram come Patti Bellia, tutto attaccato.
Facile,
Semplicemente Patti Bellia.
facile, facile, facile,
Sì,
facile.
facilissimo. Sì, sono
Perfetto.
io. Sì, non ho tanti post, non è che sono assiduissima, anche con le storie non tantissime. Più che altro io posto, perché sono anche gattara, e quindi ogni tanto sì, c'è una colonia di gatti, di randagi, che io mi
Li
sono così
mantieni?
impegnata. Sì, li mantengo. Sono il loro giardino.
Grande, adoro i
Non mi
gatti
cagano,
anch'io.
proprio non mi cagano. Apri la porta, dammi da mangiare. Sì.
Allora interessa il
Ok,
cibo, poi basta.
io torno dentro, proprio così, no? Piegato in due dal dolore. Però dai, mi piacciono i gatti e non posso averli in casa per motivi diversi, e quindi nutro quelli che stanno fuori dalla porta. E qui ci resto.
Giusto. Si fa di necessità virtù anche coi gatti.
Sì, quindi, niente, quindi vedrete se vi collegate su Instagram, che le mie storie sono o di corsa o di gatti, che mangiano, bevono, litigano, fanno qualunque cosa, dormono e stanno qua.
Beati loro.
Quindi, ok,
Fantastico, fantastico. Patti, grazie veramente. È stato un
ma grazie a
super,
te.
super piacere averti qui,
Guarda,
veramente.
io sono contentissima perché ci siamo inseguiti per un po' e
Sì,
alla fine
infatti.
ce l'abbiamo fatta. Sono veramente felice, grazie di avermi invitato. Davvero, grazie,
No, veramente, ancora una volta, grazie a te. Io basta, che facciamo? Diciamo che possiamo dire ciao a tutti quelli che ci hanno
grazie. Sì,
seguito.
ci siamo più allungati, ci sono andati
Ma sì.
tanti.
Allora un ciao a chi è arrivato a quest'ora e 23 o quello che
Ok, ciao a tutti e grazie. Grazie di
a
tutto.
tutti.
Ciao Lorenzo. Ciao, ciao.
Ciao ciao.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.